Cari, andiamo subito alla parola di Prima Corinzi 11, 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Come ha ricevuto l'Apostolo Paolo quello che lui ora trasmette attraverso la Scrittura? Per rivelazione. E le cose che si ricevono per rivelazione, confermate dalla Scrittura, sono la parola di Dio che noi dobbiamo ricevere e che cambia e trasforma le nostre vite. L'Apostolo Paolo riceve tutto questo per rivelazione. Lui non era stato con Gesù e quindi non era presente il giorno in cui è stata fatta l'ultima cena, dove Gesù ha aperto il nuovo patto. Ma lui racconta tutto questo come se fosse stato presente. E quelli che gli confermano che ciò che lui ha ricevuto, la rivelazione che ha ricevuto, è esatta al 100%, sono proprio quelli che hanno vissuto con Gesù, cioè Pietro, Giovanni e altri apostoli che sono stati con Gesù ed erano presenti a quel momento così importante, quello della mensa del Signore, la cena del Signore, la cena pasquale. E quando Paolo spiega a loro tutte le rivelazioni che ha ricevuto intorno a Cristo, loro dicono: sembra che tu sei stato con noi. È perfettamente come noi abbiamo vissuto. Tu hai ricevuto esattamente tutto quello che è successo. Fratelli cari, se lo Spirito Santo ha fatto questo con Paolo, lo vuole fare anche con te. Perché lo Spirito Santo non è cambiato. E lui vuole che noi possiamo vivere e ricevere le verità della sua parola così come le hanno vissute e ricevuto questi uomini di Dio che hanno creduto e che hanno cercato la faccia del Signore al di là delle difficoltà. Perché l'Apostolo Paolo, prima di diventare l'Apostolo Paolo, era semplicemente Saulo e Saulo da Tarso. Lui era uno che, dopo essere stato buttato giù dal cavallo, ha cominciato a cercare la faccia del Signore perché tutta la conoscenza che aveva prima adesso non gli bastava più, anzi la riteneva addirittura, come dice lui, spazzatura. Tutta la conoscenza, tutta la sapienza che proveniva da una certa conoscenza, da una certa teologia, non mi interessa più, adesso voglio di più perché sto vedendo che c'è di più. Perché lui ha cominciato la sua conversione un'opera soprannaturale di Dio. Cioè il Signore è venuto incontro a lui e gli ha detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E solo lui stava vedendo il Signore che gli diceva questo e c'era questa luce che gli sfolgorava tutto attorno. Gli altri non vedevano quello che lui stava vedendo, ma lui stava ricevendo questo atto soprannaturale, questa potenza divina, questa visione della gloria di Dio e questa soprattutto questa presenza del Signore Gesù nella sua vita. E allora lì possiamo fare due considerazioni. La prima, lui era destinato. Quante volte abbiamo sentito, ma perché lui è destinato, c'è la predestinazione. E ci siamo tante volte giustificati, scusati, al non aver ubbidito al Signore o nel non ubbidire al Signore perché diciamo: ma si vede che forse non sono destinato. Tu posso dire la verità? Perché io dico la verità. La realtà è che tu non hai voluto la volontà di Dio nella tua vita. Se non è accaduto qualcosa di soprannaturale, di potente, che ti ha illuminato e che ti ha trasformato, che ti ha cambiato in un modo così forte, potente, come ha cambiato la vita di Saulo da Tarso. L'altra considerazione è di queste persone, tra queste persone lui ha visto, gli altri non vedevano, ma gli altri erano dei semplici accompagnatori che non avevano nessun interesse. Lui aveva invece un gran desiderio nel suo cuore, aveva un vero profondo interesse di conoscere di più, e lo zelo che aveva nel perseguitare la Chiesa era uno zelo sacro, santo, perché lui desiderava conoscere di più, ma stava percorrendo la strada sbagliata. Ma a quelli che desiderano con tutto il cuore, che cercano il Signore con tutto il cuore, che desiderano con tutto il cuore la sua presenza, la sua conoscenza, anche se si trovano nella strada sbagliata, Dio opera e converte i cuori di quelli che si trovano nella strada sbagliata e li rimette nella giusta via. Da quel momento, infatti, Saulo da Tarso è nella via, non ci vede più, è cieco, perché quella luce era talmente forte che non poteva, i suoi occhi non potevano resistere a quella vista, e quindi lui è divenuto cieco. Ma Dio provvede, anche se per un momento sembra che accada qualcosa. Come? Sto cercando il Signore con tutto il mio cuore e mi succede questo. Ma subito dopo Dio ha mandato un discepolo, Anania, che è andato da lui e gli ha fatto recuperare la vista. E non solo questo, ma è stato battezzato in acqua ed è stato battezzato nello Spirito Santo. In parole povere, con Anania l'apostolo Paolo, Saulo da Tarso, ha fatto la preghiera di salvezza, è stato guarito dalla cecità, completamente guarito, è stato battezzato in acqua ed è stato battezzato nello Spirito Santo. Che cambiamenti! Tu puoi accelerare i cambiamenti nella tua vita in base al desiderio che hai nel tuo cuore. Quanto desideri realmente conoscere la presenza di Dio? Chi è Lui? O ti interessa semplicemente avere una religione che in qualche modo ti lascia tranquillo nelle tue beghe, nel tuo andazzo, nel tuo cammino fatto di opportunità, di giornate più o meno buone? Non so come andrà a finire la mia vita, ma insomma mi accontento. Fratelli cari, sorelle care, non accontentatevi. Non accontentatevi. Dio attraverso di te vuole manifestare la sua gloria. Dio attraverso di te vuole fare la differenza. E Saulo da Tarso, che aveva questo gran desiderio nel suo cuore, è stato afferrato da Gesù Cristo il Signore, che lì sulla via di Damasco è andato incontro a lui. Gesù si è rivelato dicendogli: io mi identifico con la Chiesa che tu stai perseguitando, ma adesso basta, hai finito di perseguitare la Chiesa, adesso tu cammini con me per servire me. E lì è cominciato l'avventuroso percorso dell'apostolo Paolo con il Signore Gesù Cristo. E tutti quanti conosciamo la storia in qualche modo. E quindi lui, quando dice: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, comprendiamo bene che quello che l'apostolo Paolo sta dicendo non è un insegnamento biblico, non è una dottrina studiata in qualche modo in qualche libro. Lui sta parlando della sua esperienza, sta parlando di quello che lui ha ricevuto direttamente dal Signore. Fratelli cari, noi possiamo insegnare in due modi: o per quello che abbiamo imparato alla scuola, qualunque tipo di scuola tu possa avere fatto, e quindi poi io ripeto semplicemente le cose che mi hanno insegnato, o tu insegni gli altri sulla parola che ti è stata insegnata, che hai sperimentato, che hai vissuto e che è diventata carne con te. È diventata una stessa cosa con te. E l'apostolo Paolo stava dicendo: quello che ti dico non te lo dico perché l'ho sentito dire o perché me lo hanno insegnato a scuola, in qualche scuola di teologia. Eppure lui era stato ai piedi di Gamaliele, il maestro più importante che c'era in quei tempi. No, quello che io vi trasmetto, e parla di trasmissione, quello che io vi sto trasmettendo è quello che io ho realizzato stando alla presenza di Dio, cercando la faccia del Signore, e Lui mi ha fatto vedere, mi ha trasformato e mi ha rivelato tutto quello che ora vi trasmetto. E quindi, mentre Lui dice "io vi trasmetto", sta dicendo: l'unzione che io ho ricevuto, la rivelazione che io ho ricevuto, ora ricevetela voi. Ricevi questa rivelazione, ricevi questa unzione. E se tu ancora non hai conosciuto Gesù come Lui desidera conoscere te, se tu ancora non hai conosciuto il Padre come Lui vuole che tu lo conosca, perché chi conosce il Padre Celeste, chi veramente lo comincia a conoscere, non si distacca più da Lui. Non vive più la sua vita a modo suo, comincia a vivere la sua vita dipendendo dal Padre, per un rapporto d'amore che si è instaurato tra il Padre e me, tra il Padre e te. Non cammini più per te stesso, cammini per Lui, così come due innamorati. Due persone innamorate camminano e vivono l'uno per l'altro. Il loro pensiero è continuamente rivolto l'uno all'altro, i loro atti sono rivolti l'uno all'altro. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, quindi sapete cosa significa, cosa state ricevendo adesso in queste parole: che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. E io l'ho sempre detto e lo dirò sempre, che questo verso a me mi piace in modo particolare. Io lo amo perché mi fa vedere chi è Gesù. Nella notte in cui fu tradito non prese un missile, un mitra, una pistola per sparare a chi l'aveva tradito, ma prese del pane per nutrire, per fare del bene, come un padre fa con i figli. Prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso. Per favore, non esaminare la persona accanto a te. La scrittura qui è chiara. Qui dice: ora ognuno esamini, dillo, se stesso. Io devo esaminare davanti al Signore, davanti alla sua parola, devo esaminare me stesso. Non devo esaminare gli altri. Perché vedete, ad esaminare gli altri, di difetti ne trovi. Quando esaminiamo noi stessi, troviamo pure i difetti, ma sono pronto a giustificarli. E sono pronto a chiedere al Signore di aiutarmi a cambiare. Allora la scrittura ci sta dicendo: quando esamini gli altri, esaminali come se stai esaminando te stesso. Ama il prossimo tuo come te stesso. E se vedi che c'è un problema, un difetto, una difficoltà, un limite nel tuo fratello, nella tua sorella, esaminalo come se esaminassi te stesso. È vero, poverino, si trova nel bisogno. Se ha questa debolezza è perché in questo momento sta soffrendo. E tu tendi a giustificarlo e a trovare una soluzione per lui. Non tendi a giudicarlo e quindi a condannarlo, quello che a volte normalmente, secondo la carne, si fa. Ho saputo, sai che ho saputo di quel tale fratello, di quella sorella, di quella persona. E lì tutti a fare in coro. Non me l'aspettavo, non ci posso credere. E il non ci posso credere è l'intenzione di saperne di più. Ma com'è successo? Ma come mai? E perché? E quando è stato? Allora, quando lui ha parlato con me in quella volta, diceva queste stesse parole. Ah, allora stava facendo. E si costruiscono palazzi. La Bibbia dice che si costruiscono fortezze. Sapete che la Bibbia dice che la vita di un uomo offeso, di un fratello offeso, è come una fortezza inespugnabile. Quando uno è offeso, tu non hai nessuna possibilità di approcciare a quella persona. È offeso, ce l'ha con te, o tu ce l'hai con lui. Ma conosco un altro verso della scrittura che dice che noi abbiamo armi potenti alla presenza di Dio per distruggere tutte le fortezze del nemico. Wow! E una di queste armi, primo, è l'amore. Un'altra arma è: vedi il tuo fratello che sta vivendo nel peccato? Dice la scrittura, vai a dirlo a tutti quanti e pubblica i suoi peccati, i suoi errori. Così dice la scrittura. Quale Bibbia stai leggendo? La Bibbia dice: se vedi tuo fratello essere nel peccato, prega per lui e Dio gli darà la vita. Che meraviglia! Quanto mi piace Gesù, quanto mi piace la parola di Dio, quanto mi piace la verità della sua parola, perché ci ristora l'anima e ci indica la vera direzione, la vera via. Gesù è la via. Guarda il suo carattere, guarda il suo comportamento, guarda la sua condotta, ascolta le sue parole e tu sai se sei nella via oppure no. Perché quando siamo pronti a giudicare gli altri in base agli errori, non sto dicendo che i fratelli non hanno limiti, non hanno fatto errori, può darsi. Può darsi che qualche volta anche io vi posso rattristare con qualche errore che faccio, con qualche peccato. Certo, non li vado a cercare, cercherò di non farne perché voglio il vostro bene, ma se anche succedesse, se anche accadesse, per favore, siate come Gesù. Pregate per me. Gesù con Pietro non gli ha detto: prima che il gallo canti, tu mi tradirai, mi rinnegherai. Dopo due canti del gallo, tu già mi avrai rinnegato tre volte. E quindi con te non ci voglio avere più niente a che fare. Speravo che tu potevi essere al mio fianco, ma quando mai? Mi hai rinnegato, tu mi rinnegherai, tu mi tradirai, vai via da me. È così che Gesù ha reagito con Pietro? Cosa ha detto Gesù a Pietro? Il diavolo ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Tu verrai meno, Pietro, ma io ho pregato per te, perché la tua fede possa farti rimanere fermo. Io ho bisogno delle vostre preghiere, fratelli cari, così come voi avete assolutamente bisogno delle mie preghiere. E io non sono qui per giudicare la vostra vita, i vostri atti, la vostra condotta. Io sono qui per aiutarvi a cambiare. Il comando che Gesù ci ha dato è di fare discepoli, che significa aiuta a cambiare le persone perché possano vivere la vita di Cristo. Questa vita così potente, soprannaturale. Cominciando un soprannaturale che comincia proprio dall'amore. Perché quando parliamo di soprannaturale, a volte intendiamo solamente le grandi opere, le opere potenti, i miracoli, le guarigioni. Nel soprannaturale c'è tutto questo, ma non è solo questo. Il più alto potere, il più grande potere del soprannaturale divino è amare i nemici. Amare. L'amore, perché fede, speranza, prima o poi finiranno, ma l'amore di Dio, quello no, quello non finisce. Quando saremo in cielo, non hai più bisogno di fede, non hai bisogno più di sperare in qualcosa, che si realizzano certe promesse nella tua vita. Quando saremo in cielo, tutto perfetto, ma in cielo continueremo, anzi si allargherà molto di più il confine dell'amore di Dio che ci ha conquistati quando abbiamo conosciuto il sacrificio di Cristo Gesù sulla croce. Che amore, che amore. Chi ti può amare più di così? Ma fratelli cari, amici, lo dico soprattutto a quelli che ancora non avete fatto un'esperienza di nuova nascita. Tutti quanti noi cerchiamo amore. Tutti quanti siamo affamati di amore. Tutti quanti abbiamo bisogno di sentirci amati. E tu trovi soddisfazione. L'uomo trova la sua soddisfazione nell'essere amati, nel sentirsi amati, nell'essere ripieni di amore quando conosci il tuo creatore e soprattutto quando conosci il sacrificio che lui ha offerto di se stesso per riempire la tua vita con il suo amore. Un amore incondizionato che non comprendiamo, che stiamo studiando, ma abbiamo ancora tanto da conoscere sull'amore di Dio. Questo Dio, Padre, che per amore nostro, che eravamo ribelli, che eravamo contro di Lui, che non avevamo nessuna fede, che anzi parlavamo contro di Lui, parlavamo e bestemmiavamo il Suo nome, Lui invece in tutto quel tempo che noi vivevamo in quella ribellione non solo non ci ha giudicati, ma addirittura ci ha fatto conoscere cosa ha fatto per te. Ha offerto suo figlio in sacrificio per salvarti dalla condanna, dall'inferno e per darti una nuova vita e una nuova eredità. La vita più bella che possiamo vivere è quella che ci viene dal cielo. Tutte le altre sono vite a finire, prima o poi finiscono, ma la vita che ci viene dal cielo è una vita eterna, che cresce sempre di più, che ha sempre più valore e soprattutto ti dà sempre più valore. Voglio solo ricordarvi i tre aspetti della mensa del Signore. Attraverso queste parole, quello che abbiamo letto, noi notiamo che nella mensa del Signore noi guardiamo indietro a ciò che è stato fatto da Cristo Gesù, al sacrificio che Lui ha offerto e al fatto che lì in quel sacrificio tutto è stato compiuto. I miracoli che tu ricevi oggi non li ricevi perché sono stati fatti ora nel cielo, le opere potenti o la trasformazione o le potenti opere che possono accadere nella tua vita non è perché Dio le deve fare o le deve costruire, quindi a volte quando noi chiediamo passa il tempo perché Dio le sta facendo. No, 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 tutto è compiuto, è già tutto pronto. Dio, dopo che ha offerto suo figlio Gesù, si è seduto. E quando Gesù è salito in cielo, anche lui si è seduto. E dal suo trono, seduto sul suo trono, sta semplicemente guardando il compimento di tutte le cose che lui ha già compiuto attraverso il sacrificio e che si realizzano nella vita della Chiesa, nella tua vita. Guardare dietro e guardare soprattutto al memoriale, non alla memoria, quella ha a che fare con i defunti, alla memoria di... Qua non si parla di defunti, Gesù non è defunto, Gesù è vivo, lui è risuscitato dalla morte, è uno che è vivo, è presente, è opera, non è assente da te, è presente nella tua vita e opera. E perché è presente, opera. E quindi non è memoria. La cena del Signore non è solo una memoria, ma è un memoriale. E memoriale significa celebrare ciò che è stato fatto, ciò che è stato compiuto per continuarlo a vivere. Significa rivivere. Il memoriale ti fa rivivere e ti fa rivivere quei momenti, quelle parole, quelle opere potenti, te le fa rivivere. Poi ancora è il guardare dentro, esaminare se stessi ed esaminarsi nell'ora in cui questo avviene. Questo è il momento per esaminarsi, fratelli cari, esaminatevi. Esaminatevi e vedete se c'è qualche cosa che avete bisogno di cambiare. E glielo dite al Signore in questo momento. Vi do qualche attimo perché possiate dire al Signore: Signore, ho bisogno di cambiare in questa attitudine. Ho bisogno di cambiare certi miei pensieri. Ho bisogno di cambiare certi miei atteggiamenti. Ora ognuno esamini se stesso. E poi, adesso che avete esaminato voi stessi, avete chiesto aiuto al Signore per avere dei cambiamenti, guardare avanti. Stiamo guardando al ritorno di Gesù finché Egli venga. Perché Gesù sta tornando. Ho una bella notizia da darvi. Gesù sta tornando. Pena, Gesù sta tornando. E noi lo stiamo aspettando. E mentre lo aspettiamo, andiamo in giro annunciando il Vangelo, perché tante persone, ma tante, quanto più è possibile, possono entrare con noi nel regno di Dio pienamente. Non vogliamo lasciare nessuno indietro, ma vogliamo che tante persone, attraverso di noi, attraverso l'annuncio del Vangelo, annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Annunciare la morte del Signore significa annunciare il sacrificio del Signore Gesù Cristo. Perché dobbiamo annunciare il suo sacrificio? Per la salvezza delle persone. Perché diciamo alle persone: tu non devi andare all'inferno. È vero, c'è un giudizio sulla tua vita, c'è una condanna sulla tua vita, ma ti devo dare una buona notizia: Gesù ha pagato, ha portato tutto sulla croce, ha preso i tuoi peccati nel suo corpo, lui ti ha dato il perdono attraverso il suo sangue che è stato versato sulla croce. Tu ora non devi andare all'inferno, tu ora sei salvato, tu ora ricevi la vita eterna in Cristo Gesù. E ci diamo da fare perché possono entrare quante più persone nel regno di Dio. Voglio chiudere e poi prendiamo insieme la cena del Signore parlando della comunione. Quindi abbiamo visto il memoriale, l'annuncio, annunciare la morte del Signore finché egli venga, esaminare se stessi, il patto, perché attraverso questo prendere il calice, che era, voi sapete, questo calice era capovolto. Lo prendo da qui. Eccolo qua, l'ho trovato. Quando Gesù ha detto prendete, bevete da questo calice, poco prima lui prende uno dei calici che c'erano sulle tavole imbandite degli ebrei quando festeggiano la Pasqua. Ci sono diversi calici che rappresentano i diversi patti che Dio ha fatto con questo popolo. E ci sono almeno tre calici che ricordano il patto con Abramo, il patto con Israele, il patto con Davide. E poi c'era un calice che rimaneva capovolto, così. Quando Gesù prese il calice dal tavolo, dice, la scrittura dice questo calice, indicando un calice particolare, che non era uno di quelli che loro avevano già bevuto, ricordando tutte le promesse divine, ricordando tutto ciò che i benefici che ricevevano dai vari patti, ma prende proprio quel calice che era chiamato lì in quella tavola imbandita, questo calice capovolto era chiamato il calice del Messia, perché Israele aspettava il Messia e ancora aspetta il Messia. E Gesù prende proprio quel calice capovolto e dice questo calice è il calice del nuovo patto. E i discepoli lì a bocca aperta, che sta facendo? Ora lui si sta manifestando come Messia. Fino ad ora l'abbiamo seguita, abbiamo visto veramente le opere potenti che Dio ha fatto attraverso di lui e abbiamo creduto in lui come Messia, ma lui ora si sta sedendo sul trono. Lui stesso sta manifestando la sua autorità regale. Lui stesso si sta dichiarando al mondo come il Messia. E quando noi prendiamo la cena del Signore stiamo dichiarando questo. Gesù è il Messia che è venuto e che tornerà per riprenderci. E preso quel calice, mise il vino dentro il calice e poi lo ha dato ai discepoli dicendo bevetene tutti perché in questo calice c'è il sangue del nuovo patto. Il sangue di Gesù Cristo che è stato versato e che ti ha fatto entrare attraverso il perdono e la nuova nascita, ti ha fatto entrare nella famiglia di Dio. Tu ora sei famiglia, tu ora sei figlio. Non solo sei stato perdonato, ma sei stato anche liberato dalla schiavitù del peccato e sei stato reso figlio. Tu sei diventato figlio. Per favore, dillo alla persona accanto, tu sei figlio di Dio. Se tu che lo stai dicendo alla persona accanto, tu sei figlio di Dio, figlia di Dio, anche tu sei nato di nuovo e sei figlia di Dio, allora quella persona accanto a te è tuo fratello, è tua sorella, sorella mia. Oh, che cosa straordinaria e meravigliosa che fa Dio. Lei è mia figlia. Ma è pure mia sorella. E sapete perché noi vivremo per l'eternità insieme? Non perché lei è mia figlia, perché questo finirà prima o poi, ma perché è mia sorella, in Cristo Gesù, mia sorella. Io vivrò con lei per l'eternità. Lei è mia sorella e vivrò con lei per l'eternità. Questo è ciò che noi intendiamo per comunione, la comunione. Noi adesso avremo comunione e la Bibbia ci fa sapere che noi mangiamo di quell'unico pane e quel pane viene diviso in tanti pezzetti, ma è un unico pane. quell'unico pane è Cristo Gesù, che è la parola o il pane che è sceso dal cielo. E quel pane che è sceso dal cielo, noi l'abbiamo mangiato, ed è importante mangiare quel pane, perché attraverso quel pane noi siamo diventati figli e abbiamo fatto parte del corpo di Cristo. Ma dobbiamo anche riconoscerci in questo pane come fratelli e sorelle. Siamo di quell'unico pane, perché tu sei in Cristo, tu sei mia sorella. Tu per un po' di tempo sei anche un membro di questa chiesa e quindi mi sei sottomessa, io sono l'autorità, sono il tuo pastore. Ma questo è per un tempo, perché tu sei mia sorella per l'eternità. Comprendete quale bene grande abbiamo ricevuto? Noi siamo nella famiglia di Dio e abbiamo comunione, e non possiamo non amarci. Gesù ci ha dato un comandamento, e vi chiedo di alzarvi in piedi, che è quello di amarci gli uni agli altri come Lui ha amato noi. Come ci ha amati Gesù? Come ci ha amati Gesù? Dando se stesso per noi, dandosi in sacrificio per noi. E quando dice ai suoi discepoli che si debbono amare gli uni agli altri come io ho amato voi, ci sta dicendo quale deve essere il tipo di rapporto con i fratelli. Tu hai diritto di dire qualcosa di negativo a un tuo fratello se prima lo hai amato e ti sei offerto in sacrificio per lui. Ma se tu non sei pronto ad offrirti in sacrificio per tuo fratello, per vederlo cambiato, trasformato, benedetto, liberato, allora non hai neanche il diritto di giudicarlo. Neanche Gesù si è preso questo diritto di giudicare. Quando gli hanno presentato la donna adultera e la stavano per lapidare davanti a lui, e volevano sapere da Gesù cosa lui ne pensava, gliel'hanno portata apposta. Avanti, dai, facci vedere adesso la tua sapienza. Questa donna l'abbiamo colta in flagrante adulterio, l'abbiamo presa mentre era ancora calda dal letto d'adulterio con un uomo. La cosa strana, sapete qual è? Che quella donna era adultera, ma l'uomo che era con lui non si sa più dove è finito. Dov'è? L'adulterio quando si fa in due. Ma doveva essere condannata quella donna, perché molti avevano desiderato essere con quella donna e tanti sono stati con quella donna, e tutti la volevano condannare, così ce la togliamo. È una prova che ci togliamo di mezzo, perché questa donna parla anche contro di noi. E proprio su questo Gesù ha agito. Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. E Gesù era così tranquillo, così sereno. E quelle pietre sono cadute dalle mani, perché tutte quelle persone erano colpevoli, quanto o più di quella donna. E Gesù, che poteva giudicarla perché lui è il perfetto, è l'agnello perfetto che non ha mai commesso peccato, lui era l'unico che poteva giudicarla e dire: io ti condanno, sei una peccatrice. Gesù non lo ha fatto, e rivolgendosi a quella donna l'ha rialzata e ha detto: dove sono quelli che ti condannano? Non ci sono, sono andati via. Bene, neanche io ti condanno. E gli dà una nuova opportunità: va e non peccare più. Ora sei libera dal peccato, ora hai ottenuto perdono, vai con questo perdono e vivi una vera vita, libera dal peccato. E quella donna è andata via giustificata con una nuova opportunità. Questo è quello che vogliamo fare tra di noi, fratelli cari e sorelle care. Noi vogliamo pregare gli uni per gli altri. Vogliamo benedire i nostri fratelli e le nostre sorelle. Vogliamo avere una vera comunione. Io voglio avere comunione con ognuno di voi e non voglio mettere in comune i vostri errori, i vostri peccati, i vostri limiti. Io voglio avere in comune con voi la santità, la grazia di Dio, i doni di Dio, la potenza di Dio, il perdono di Dio, la misericordia di Dio, perché questa è vera comunione. Vogliamo avere questa comunione. E ora vi chiedo, se hai avuto qualcosa contro qualcuno, o se qualche diceria ti ha influenzato negativamente nei confronti di qualcuno, di qualche fratello, di qualche sorella, purifica la tua mente, purifica la tua coscienza. E questa mattina prega, se proprio vuoi fare qualcosa di utile, prega per quella persona. E chiedi al Signore che quella persona sia perdonata, purificata, che possa cambiare. Ammesso che abbia fatto l'errore che tu pensi che abbia fatto. Perché se è solo una diceria, a quell'errore se ne aggiunge un altro più grave. Quello di pensare male dove non c'è stato errore. Ma vogliamo prendere un tempo. Se c'è qualcuno a cui bisogno di dire qualcosa per chiarire, per dare perdono, per ricevere perdono, e hai bisogno di dirgli qualcosa perché possa essere edificato il vostro rapporto di comunione, fallo, fallo ora in questo momento. Esci dal tuo posto, vai dalla persona e vai a chiarire per amare, a chiarire per perdonare, a chiarire per essere perdonato. Lo facciamo ora, mentre chiamo i pastori e gli anziani a venire qui, perché noi dobbiamo spezzare il pane, preparare tutte le cose per distribuirlo. Prima di tutto mi rivolgo alle coppie, mariti, mogli. Se c'è qualche problema nel rapporto matrimoniale, chiaritelo. Non permettete all'avversario di tenervi ancora separati. La separazione è peccato. Il peccato ci ha separati da Dio, ma il sacrificio di Cristo Gesù sulla croce ci ha riunito a Lui. E noi vogliamo camminare nell'unità. Alleluia. Poi se ci sono figli e genitori che hanno bisogno di dirsi qualcosa, fallo. Anche se non c'è niente da chiarire, questa volta lo dico perché lo sento forte nel mio cuore. Figli, andate dai genitori e andateli ad apprezzarli e a benedirli. Ve lo chiedo di farlo ora, fatelo. Sì. Alleluia. Santo, santo. Cominciamo a spezzare il pane. Se qualcuno, lo Spirito Santo mi sta facendo vedere una cosa, se qualcuno ha bisogno di rimediare ad un problema che era sorto con il proprio genitore o con il proprio figlio e non lo può fare perché non c'è il genitore qui, o forse non c'è più, forse non c'è più. Tu, io ti chiedo di farlo ora con me. Quelli che avete questa situazione, venite da me, lo facciamo insieme. Io vi abbraccerò come se foste il vostro genitore.